Da Tor Sapienza a Mafia Capitale, questa è guerra ai poveri. Ci hanno raccontato una Roma virtuale, volevano dare voce alla rabbia della gente, hanno solo mascherato un grande inganno. I media hanno confuso la guerra tra poveri con la guerra ai poveri, quella fatta da palazzinari, mafiosi, trafficanti, politici e boss delle cooperative. Di Antonello Mangano, da terrelibere.org. Roma superò una stradina con alberi e villette e appare il mostro, un enorme alveare di cemento, vecchie utopie di architetti rapidamente trasformate in incubo urbano. Nel cuore di Tor Sapienza c'è un edificio senza senso, scientificamente capace di produrre disagio e degrado. Ma l'esplosione militare di rabbia contro il centro di accoglienza ha prodotto un solo risultato: allontanare minori non accompagnati spostati da una periferia all'altra come pacchi postali. Solo l'ipotesi del loro arrivo ha generato proteste e luoghi comuni. La guerra tra poveri non si aggiunge degrado al degrado. Le nostre banlieue, come se un ragazzo arabo senza genitori fosse degrado, come se la sua assenza possa risolvere uno solo dei problemi presenti, anche perché il problema è proprio un altro. Si chiama sistema politico mafioso. Abbiamo quindi visto in rapida successione un tentativo di pogrom contro gente innocente spacciato come rabbia dei cittadini di Tor Sapienza ormai stanchi eccetera, eccetera. Un corteo di estrema destra con Alemanno in testa, proprio l'uomo al centro del sistema politico della corruzione e della criminalità, giornali e TV che intervistano la gente, che spesso è solo chi urla più forte, e urla quello che ha appena sentito in TV nella trasmissione precedente, e urla gli slogan di estrema destra che non hanno nulla a che fare con la realtà. Una confusione enorme tra migranti messi nello stesso calderone, rom richiedenti asilo appena arrivati, soggiornanti da più anni in Italia, centri di accoglienza, campi nomadi imposti, normali lavoratori, eccetera. La sovrapposizione di azioni e reazioni, come se fossero sullo stesso piano il disagio per l'autobus in ritardo e il tentativo di bruciare vivi dei ragazzini. Un'indagine della magistratura in cui coop rosse, mafiosi ed estremisti di destra si occupano del business immigrazione laicamente e con spirito imprenditoriale, infatti rende più della droga, un sistema politico affaristico che banalmente ruba ai poveri di ogni colore e nazionalità per drenare risorse a sé stesso. L'applicazione scientifica di ogni mezzo valido, dall'intimidazione mafiosa alla shock economy che crea emergenze, che si rigenerano da sole. Quelli che hanno difeso regole e civiltà, paradossalmente, sono stati per esempio i profughi che al Cara Romano di Castelnuovo di Porto hanno protestato contro la malagestione, e hanno subito violentissime cariche della polizia. I giornalisti hanno perso ogni ruolo già qualche anno fa, quando i giovani richiedenti asilo dei centri romani esponevano a Termini il cartello «Non siamo venuti per dormire e mangiare». Ma nessuno ha pensato che stavano lottando contro un sistema speculativo. Erano solo gli ultimi. Non c'è stata una sola trasmissione TV capace di osservare che i problemi delle periferie hanno la stessa matrice degli altri. Le pizzerie della Camorra e i locali della 'Ndrangheta sono in pieno centro, ma sono perfettamente collegate grazie ai boss, alle piazze di spaccio in periferia e al fiume di droga che invade la città. Invece tutto quello che abbiamo visto è stato oscenamente sintetizzato nell'espressione guerra tra poveri. È chiaro invece che abbiamo di fronte una guerra ai poveri. Non per caso gli uomini delle cooperative rosse, nella loro espressione di governo, sono in prima linea per cancellare diritti acquisiti da più generazioni. Non per caso la contrapposizione tra italiani e migranti è alimentata per nascondere quella vera. Il nemico non è il profugo, ma il palazzinaro che ha costruito l'alveare di Tor Sapienza, il trafficante che inonda la città di stupefacenti, il politico che trasforma i servizi pubblici in centri affaristici, i boss delle cooperative che generano profitti e alimentano le tre miserie, quelli che riescono persino a rubare ai rom. Nel frattempo i profughi vagano ancora, nessuno li vuole come vicini di casa, anche se non hanno fatto nulla. Se fosse una sceneggiatura sarebbe di quelle che ti tengono senza fiato. Sono stati grandi, grazie anche ai media decerebrati, ci hanno convinti che il nemico sono i ragazzini egiziani. E se non ci fossero stati i giudici venuti da Palermo, sarebbe finita così. 4 dicembre 2014. Il darwinismo criminale. La politica è per pezzi interi al servizio della delinquenza e non viceversa, con l'esclusione doverosa di quei tanti che la fanno perché veramente ci credono. Di Alberto Statera, da Repubblica. Manager e killer, assessori e spacciatori, imprenditori e rapinatori, ministri e assassini, sì, assassini, perché mentre fu data per scontata ma mai provata in giudizio la partecipazione di Massimo Carminati all'omicidio Pecorelli, Salvatore Buzzi uccise una prostituta, fu condannato e si fece 24 anni a Rebibbia. Questo è l'uomo che circolava come un padrone nei corridoi del Campidoglio e delle grandi società municipalizzate dispensando ordini per conto dell'ottavo re di Roma, l'erede della banda della Magliana Carminati, detto Il Guercio o Il Cecato, assassino e anfitrione dell'ormai famosa cena nella quale fu fotografato con Gianni Alemanno, un nugolo di reduci fascisti assurti affamati al potere dopo lustri indelebili di emarginazione nelle versione nera, con il presidente della Lega delle Cooperative, oggi ministro, Giuliano Poletti, e buona parte del centrosinistra romano, colletti bianchi, camicie nere e fazzoletti rossi. Ma badate, non ha più senso censire il colore politico, la tessera di partito, men che meno l'ideologia, in questo sordido minestrone di delinquenza e affari fatto di appalti, usura, droga, estorsioni, armi, in una sinergia criminale dalla strada dei plebei ai palazzi dei potenti, che fa impallidire Scarface e la Chicago degli anni venti e rimanda piuttosto al darwinismo sociale di Cesare Lombroso, il quale oggi, tralasciando le bozze occipitali, forse direbbe che sì, il delitto ha perduto la crudeltà dell'uomo primitivo, ma per sostituirvi quella dell'avidità, la truffa gigantesca alle spalle dei gonzi è garantita, come scriveva in sui recenti processi bancari di Roma e Parigi, coi nomi più altisonanti e più venerati se non venerabili. Scorri i nomi degli arrestati e degli indagati nell'inchiesta sul mondo di mezzo, in cui tutto si incontra e si mischia, e rabbrividisci per la quantità di pregiudicati della banda che manovrava i fili dei burattini, politici e alti burocrati, li pagava o li minacciava. Terroristi dei NAR, cui furono attribuiti 33 omicidi, con precedenti per rapine in banca come Riccardo Brugia, ex fidanzato di Anna Falchi considerato il capo del braccio militare, o Fabio Gaudenzi, riciclatori di soldi sporchi. Molti di loro vengono dal fungo dell'EUR, dove tanti anni fa si riunivano, ma dopo lo sdoganamento della destra con l'era Berlusconi si misero a loro agio nei palazzi e si trasferirono nei quartieri alti prediletti dal Cecato, con le loro signore mesciate, Vigna Stelluti e i parioli vicini alla base logistica nel distributore di benzina tra Corso Francia e via Flaminia Vecchia. Cerchi di collegare i nomi alle decine di nomignoli con i quali si riconoscono tra loro Ercane, Ercicorione, Caplerino, Rommel, Erpaletta, Ermandrillo, e li immagini nel gazebo del bar Vigna Stelluti, al Malibu, al bar Euclide, o per gli incontri di più alto livello, da Celestina ai Parioli, di cui risulta prestanome il commercialista del boss Marco Iannilli, e da assunta madre in via Giulia, formalmente di Gianni Micalusi, detto Johnny, accusato di riciclaggio. Fu lì che, registrato dalle cimici sotto il tavolo, Alberto Del Utri studiava la latitanza del gemello Marcello in base ai consigli di Gennaro Mokbel, il fascio adoratore di Hitler che infedò la Finmeccanica al tempo di Guarguaglini, insieme a Massimo Carminati. Buzzi in un'intercettazione esulta: «Ma lo sai che mi dice Massimo? Lo sai perché Massimo è intoccabile? Perché era lui che portava i soldi in Finmeccanica, bustoni di soldi, a tutti li ha portati Massimo, non solo neri, per carità». In questo canovaccio, che conferma una verità ormai consolidata, non solo a Roma, a Napoli, a Reggio Calabria, a Milano o a Venezia, ma in tutta l'Italia, la politica è per pezzi interi al servizio della delinquenza e non viceversa, con l'esclusione doverosa di quei tanti che la fanno perché veramente ci credono. Strepitosa, nella sua funesta perversione, è la storia di Luca Odevaine, detto lo sceriffo, raccontata nei dettagli da Claudio Gatti sul Sole 24 Ore. In realtà, questo si chiamava Odevaine, ma si è cambiato il nome con una e, probabilmente per nascondere i suoi precedenti da avanzo di galera. Iscritto da giovane alla sezione del PC di Ponte Milvio, la stessa dei Berlinguer, nel 1989 viene arrestato per stupefacenti e condannato a 2 anni e 9 mesi. Passa poco e viene di nuovo condannato per emissione di assegni a vuoto. Fa il vice nel gabinetto del sindaco Walter Veltroni e poi con Nicola Zingaretti diventa capo della protezione civile e della polizia provinciale, da cui il nomignolo di sceriffo per confondere ulteriormente i mondi contigui delle guardie e dei ladri nel mondo di mezzo. L'ultima capriola dello sceriffo è quella che ne fa il presidente della Fondazione Integra Fratto Azione, che si occupa di accoglienza dei profughi e degli immigrati, dove può far felice il Buzzi, che nella dimensione etica dell'assistenza ai rifugiati con la cooperativa 29 giugno ha scoperto l'America. «Ma tu c'hai idea», dice in un'intercettazione, «su quanto guadagno con gli immigrati? Decine di milioni, più che con la droga, come sa Odevaine Odevaine, che riceve 5.000 euro al mese dall'ex carcerato Buzzi. Ora è piuttosto chiaro che Gianni Alemanno, che non è un cuor di leone come sa chi era presente quando lo corcò, così si dice a Roma, Gennaro Mokbel, dopo l'elezione a sindaco si circondò per amore o per forza nei posti chiave degli antichi camerati dell'eversione nera, che sapevano troppo di lui fin dai tempi in cui lanciava bombe carta e chissà che altro. Ma siccome continuiamo a distinguere, non possiamo non chiederci come è possibile che Veltroni e Zingaretti possano aver affidato ruoli così delicati a un noto Zola, per stare ancora al linguaggio del mondo di mezzo, di cui dai tempi del PC molti dovevano conoscere le gesta. Ci vorrebbe un altro libro, che forse qualcuno sta già scrivendo, per raccontare le mille storie di un network criminal politico che sembra oscurare la Tammany Hall newyorkese di Plunkett, la lobby che fino agli anni 70 sfornò i sindaci di New York basandosi, tra l'altro, sull'assistenza agli immigrati irlandesi e sull'occupazione manu militari delle cariche pubbliche. Ma c'è già quanto basta per certificare, attraverso le parole del capobanda Carminati, il capestro steso da anni e anni sulla capitale d'Italia, che ha bruciato miliardi di euro di risorse e innescato una tensione sociale che non si sa bene dove andrà a sfociare. Le grandi municipalizzate ne sono state uno degli snodi, come provano le vicende criminali di Franco Panzironi e Riccardo Mancini, i due alani da Alemanno che più che al sindaco rispondevano al capobanda Carminati, sono sottoposti, Ringhia va cercato, e gli imprenditori devono essere nostri esecutori, devono lavorare per noi, perché sono loro che li hanno messi nei posti dove si decide e si spende. Dell'anello debole della politica, come lo ha chiamato ieri il commissario anticorruzione Raffaele Cantone commentando i dati di Transparency International che ci confermano il paese più corrotto d'Europa e tra i più corrotti del mondo, il network del malaffare capitolino neanche parla perché l'asservimento totale è scontato. Un dubbio nasce ora che i magistrati hanno scoperchiato scientificamente il termitaio. Non sarà che la campagna della panda rossa contro il sindaco Ignazio Marino, fomentata a destra e a sinistra, nasce nelle spire del mondo di mezzo che non ha gradito qualche alto là? Perché Marino non sarà il miglior sindaco possibile per la capitale d'Italia, è alquanto gaffer e certe volte sembra il cugino di Forrest Gump. Ma non è uomo di malaffare. 4 dicembre 2014.